Bentrovate al podcast del corso di Social Media Analysis e Big Data. Io sono il professor Giuseppe Tipaldo e in questo quarto episodio ci concentriamo su un aspetto propedeutico alla metodologia dell'interpretazione dei testi. Mi riferisco alla teoria di Umberto Eco delle intentiones di un testo, cioè di quelle strategie narrative che sono rintracciabili all'interno di un testo e che ci consentono di avanzare delle ipotesi di senso che garantiscano della solidità delle nostre interpretazioni. Per quanto riguarda il retroterra da cui Umberto Eco si muove per proporre la sua teoria semiotica, anche se non posso andare troppo in profondità, faccio riferimento al fatto che Eco ha una visione molto critica rispetto alla deriva decostruzionista che tra gli anni 50 e 60 si afferma in una certa parte della filosofia ermeneutica in Europa, il cui culmine ad esempio è Jacques Derrida, quindi questo relativismo estremo per cui ogni testo può, a seconda del tipo di lettore, essere piegato a qualunque tipo di uso e può alla fin fine dire pressoché qualunque cosa. Ecco, reagisce a questa deriva con la sua teoria all'interno di un testo che comunque, se avete tempo e voglia, vi consiglio di leggere, che è I limiti dell'interpretazione, uscito per la prima volta nel 1990. Ed è all'interno di questo testo che Eco descrive e presenta per la prima volta la sua teoria sull'interpretazione e lo fa presentando tre idealtipi. Le intenzioni per Eco sono strategie narrative, come vi ho detto già prima, che sono rintracciabili nel testo e che servono a costituire un quadro indiziario solido per separare in approccio, potremmo dire, popperiano, quindi basato sulla teoria della falsificazione, le interpretazioni decisamente da scartare da quelle che sono, se non altro, attendibili. Per chi non sapesse di che cosa parlo, può fare riferimento al secondo podcast, quello nel quale approfondisco i concetti di validità e attendibilità per quanto riguarda la ricerca scientifica. Dicevo, tra i tre idealtipi di intenzioni che Eco individua, il primo lo chiama intentio autoris, cioè l'intenzione dell'autore. E a questo proposito il filosofo ci mette subito in guardia dal non confondere due immagini che sono vicine al ruolo dell'autore, ma che da un punto di vista pratico sono molto diverse. Da una parte, infatti, troviamo l'autore reale. E l'insieme delle motivazioni, delle pulsioni, dei sentimenti, degli obiettivi, degli scopi, in una parola sola, appunto, le intenzioni, in forza delle quali ha deciso di creare il suo testo, immaginandosi peraltro un destinatario ideale, che magari non esiste concretamente, ma che esiste nella sua testa e che Eco chiama lettore modello. Nella sua analisi, Eco sostiene che l'autore empirico purtroppo è insondabile, è inintelligibile, cioè le sue intenzioni non sono scientificamente conoscibili. E interrogarlo, quindi, da un punto di vista filosofico, ci dà poco vantaggio, addirittura potrebbe portarci su una cattiva strada, non perché l'autore non ci voglia dire la verità, ma perché nel momento in cui l'autore stesso ricostruisce il passato e il moto che l'ha portato a produrre un'opera, sta già a sua volta facendo un'altra opera, sta già costruendo un altro testo, sta riorganizzando i suoi ricordi nel contesto attuale che non è più il contesto in cui quell'opera è stata partorita. Quindi, anche se non stiamo parlando di Dante, anche se non stiamo parlando di autori e autrici del passato che sono già scomparsi, quindi che non ci sono alla portata, di cui potremmo conservare al massimo le proprie note e le tracce che hanno lasciato sui mezzi di comunicazione di massa, nei libri, negli appunti, nei quaderni, nei diari. Anche se stiamo parlando di autori e autrici che ci sono contemporanei, che quindi possiamo ancora intervistare, che possiamo raggiungere, La spiegazione che ci daranno, il racconto che faranno è a sua volta un nuovo testo, ma che ci dice molto poco di quelle intenzioni ermeneutiche a cui Eco sta facendo riferimento quando parla di intenzio auctoris. Tra l'altro Eco qui converge e approfondisce una posizione che, rileggendo le lettere di Tolkien, l'autore, lo sappiamo tutti, trilogie famosissime, di opere famosissime, tra cui ovviamente la più nota al grande pubblico è Il Signore degli Anelli o lo Hobbit, qui riprende Eco una visione che era già propria di Tolkien. Infatti, nel 1958, in una lettera indirizzata a una dottoranda dell'Università del Wisconsin, che era una sua studiosa, nel senso che alcuni anni dopo avrebbe discusso la sua tesi di dottorato proprio approfondendo la letteratura tolkieniana, in questa lettera Tolkien afferma: solo l'angelo custode, Tolkien, come sapete, era un profondo credente, di ognuno di noi, o Dio stesso è in grado di svelare la vera relazione che c'è tra i fatti personali e le opere di un autore, non l'autore stesso e certamente nemmeno i cosiddetti psicologi. Qui ovviamente Tolkien è un po' critico con una disciplina che probabilmente non frequentava particolarmente, guardava con diffidenza, che era l'insieme delle discipline che hanno a che fare con la scienza della mente, ma quello che rimane e quello che è importante segnalare è che già Tolkien intuiva l'inutilità di sondare l'autore empirico. Bene, allora se mettiamo da parte questa prima figurina quando parliamo di autore, ci possiamo concentrare sulla seconda, che è proprio quella a cui Umberto Eco fa riferimento nella sua teoria dell'interpretazione dei testi. Qui sì che si possono avanzare delle ipotesi di senso rispetto alle intenzioni, perché abbiamo in mente un autore particolare, l'autore modello, non l'autore reale, cioè quell'autore che emerge dai caratteri che sono stati stampati nella sua opera, o dai segni che ha lasciato sulla sua tela, o dalle note che ha buttato dentro il pentagramma della sua opera, e così via per ciascuna forma d'arte che produca testi, visiva, scritta, multimediale, iconica. E in questo caso, interrogarsi sull'autore modello vuol dire entrare in un'ottica che ci consente di ragionare in termini di strategia testuale, che viene ricostruita ponendo delle domande a cui il testo può parlare in relazione ai propri sistemi di significazione. Cioè, il lettore che si interroga sulle intenzioni dell'autore modello, di fatto usa il testo stesso, usa l'opera per cercare di definire, identificare, approfondire, classificare le strategie retoriche presenti all'interno del testo stesso, e lo fa ponendo delle domande al testo le cui risposte devono rimanere dentro il testo e devono poter godere di una coerenza testuale. Non basta un piccolo dettaglio per fare sistema, non è sufficiente un dettaglio, un'eccezione, un'anomalia, una fonte di rumore, una discrepanza, un'increspatura nel mare del senso di un testo per avanzare delle ipotesi solide. Durante questa fitta e complessa rete di interazioni, sto citando Eco stesso, fra la mia conoscenza e la conoscenza che attribuisco all'autore, non sto speculando sulle intenzioni dell'autore, ma sull'intenzione del testo, sull'intenzione dell'autore sedimentatasi, stinta, passata per osmosi dentro l'opera. Ebbene, questo è il primo idealtipo che Eco identifica. Il secondo, la seconda strategia testuale, è chiamata intentio operis, cioè l'intenzione dell'opera, e dunque è relativa all'immagine idealtipica di autore che prende forma nella mente del lettore man mano che questi setaccia il testo alla ricerca di indizi eloquenti rispetto al suo estensore, indipendentemente dalla figura che materialmente l'ha prodotto. Cioè, l'intenzio autoris, nella sua definizione empirica, è insondabile, è inintellegibile. Quello di cui possiamo prendere atto e avere un approfondimento scientifico, filosofico rispetto a quell'opera è la seconda strategia idealtipica, l'intentio operis, che potremmo definire intenzio dell'autore modello. Okay? L'ultima strategia è invece quella che attiene al campo del destinatario del processo comunicativo ed è di solito, di norma, identificata con l'espressione intentio lectoris, cioè la strategia narrativa ricostruita dal lettore. Essa muove dall'assunto che quando un testo viene messo in bottiglia, sono sempre le parole di Eco, ovvero quando viene elaborato per una comunità di lettori, l'emittente è di norma al corrente che l'interpretazione potrà seguire percorsi anche significativamente distanti dalle sue aspettative di senso. Cioè, quando un autore scrive, quando un'autrice scrive, quando producono un testo di qualunque tipo esso possa essere, tranne le autrici e gli autori più sprovveduti, ogni emittente, ogni autore sa. Riesce a elaborare un'idea di chi quell'opera la fruirà e nel fare questo ricostruisce un'immagine idealtipica, distorta, parziale, imprecisa, imperfetta, ma che ha a che fare con l'idea del destinatario, cioè del lettore che quell'opera fruirà. Sottofondo, vi chiedo di portare pazienza perché sappiamo tutti delle condizioni in cui stiamo lavorando, cerchiamo di lavorare e lo dico per chi non mi conosce, io ho un bimbo di 2 anni e mezzo che è 2 mesi che è chiuso in casa, è arrivato il momento della nanna ed è disperato ovviamente perché insomma, siamo tutti stressati e lo sono anche i nostri cuccioli, ma il governo ci ha detto che penserà a noi genitori e ai bambini e io sto aspettando da 2 mesi fiducioso che questa soluzione arrivi. Nel frattempo, care lettrici e cari lettori, voi vi subite, come sottofondo musicale, gli strilli del mio piccolo, perché sono quasi le 10 di sera e questo è il momento più tranquillo della giornata in casa mia. Grazie della comprensione. Riprendo. Dicevo, l'ultima intenzione è l'intentio lettoris, che muove dall'assunto che quando un testo viene messo in bottiglia, ovvero quando viene elaborato per una comunità di lettori, l'emittente, tranne gli autori e le autrici più ingenui, sono di norma al corrente che l'interpretazione potrà prendere una strada anche lontana da quella che loro si aspettano. Cioè, esiste un alto grado di incertezza rispetto a come un'opera, un testo, può essere recepito nel momento in cui viene partorito dall'autore. Ciò accade perché nel complesso meccanismo che presiede all'estrazione di senso dall'opera svolge un ruolo assolutamente non secondario, tutt'altro che passivo, anche il lettore, anche il destinatario, in funzione delle sue doti, che sono doti personali e doti sociali, collettive. Cioè, attengono all'ambito, ad esempio, delle abilità linguistiche, come uno sa parlare, sa scrivere, capisce di musica, di arte visiva, di scultura, di pittura, di musica, ma anche attengono a un patrimonio sociale che il lettore ha elaborato, ha messo da parte, ha fatto fermentare, ha messo in discussione, ha ricostruito nel tempo. Alle volte anche in maniera non pienamente consapevole, basta essere nati in un certo momento, in un certo posto e aver condiviso determinate relazioni nella socializzazione primaria e secondaria per fare di noi delle persone diverse, da quelle che saremmo state se alcune di queste variabili fossero state diverse. Questa forma di competenza che i semiotici amano chiamare enciclopedica, proprio perché attiene a un sapere più esteso di quello che esiste soltanto nei manuali ed è meno formale di quella linguistica grammaticale, concorre a determinare l'esito finale delle interpretazioni e in questo modo può dare di volta in volta esiti anche molto lontani da quelle inizialmente pensate dall'autore, ma anche da quelle che verosimilmente con la dovuta competenza e il dovuto distacco, analizzando l'opera in maniera scientifica, emergerebbero. Ed è il motivo per cui Eco si diverte chiamando queste forme di interpretazioni che comunque sono legittime, sono possibili, anche se sono molto lontane, direi quasi eretiche dall'opera originaria, dal suo autore, dalla sua autrice, si diverte e le chiama aberranti, attingendo a un'espressione che viene dalla scienza cosmologica, dallo studio degli astri, cioè che aberrano, che deviano dall'intenzione dell'opera stessa. Altre volte, quando vuole essere ancora più divertente, parla ecco di interpretazioni matte, cioè di interpretazioni che sono paradossalmente inventate, eccessivamente creative, che hanno una loro logica che è illogica all'interno del sistema logico dell'autore stesso. Bene, se non vi ho fatto venire una vertigine con quest'ultimo gioco di parole, direi che questo quarto episodio del podcast si può concludere qui e ci vediamo, anzi, scusate, sono ancora poco avvezzo alle tecnologie soltanto vocali, ci sentiamo nel prossimo podcast. Grazie dell'attenzione e buono studio e buon ripasso a tutte.